Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Giovedì 5 giugno, ben trovati ascoltatori, tanti troppi infortuni che hanno segnato anche quest'ultima settimana in diversi contesti. Venerdì scorso un infortunio grave che si è verificato presso il sito di trattamento rifiuti di A2A. Attrezzo sull'Adda, dove un operaio di una ditta esterna, l'Attrezzo Ambiente SRL, stava svolgendo manutenzione ad una turbina ed è caduto da un'altezza di oltre 5 metri, riportando però diversi traumi. L'operaio sembra non sia in pericolo di vita, ma sicuramente ha davanti a sé un lungo periodo di recupero e comunque seguiremo il caso. Un altro infortunio che ha coinvolto due operai, in questo caso andiamo a Zoagli, in provincia di Genova. I due operai stavano lavorando alla realizzazione di un ascensore all'interno di una villa privata. Ecco, i due sono caduti dal trabattello o dal ponteggio, non abbiamo un'informazione precisa in merito, ma sono caduti a causa della rottura di un'asse di legno, che probabilmente era troppo vecchia o inadatta a reggere il loro peso. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per il reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, e sta verificando le condizioni del cantiere e dei contratti di appalto. Anche in questo caso, per fortuna, gli operai non sono in pericolo di vita. Ma la cosa curiosa e comunque interessante che apprendiamo dalla stampa, da alcuni articoli apparsi su diversi quotidiani, è il committente dei lavori in questo episodio. Eh sì, sì, perché la villa risulta essere della famiglia La Russa. Adesso non sappiamo se è proprio il presidente del Senato Ignazio La Russa a essere il proprietario. Certo che però, insomma, fa un po' impressione la tempistica di questo evento infortunistico che accade proprio a ridosso dei referendum, no? Dell'8 e del 9 di giugno. Qui mi raccomando, siamo tutti interessati. Sì, perché è proprio il senatore, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva dichiarato, no, che diceva lui farà propaganda per il non voto, e così aveva dichiarato inizi di maggio. Sì, però appunto fa impressione questo episodio infortunistico che capita proprio nelle ville di proprietà della famiglia La Russa. Sì, perché poi proprio il quarto quesito introduce la possibilità di chiedere un risarcimento civilistico in caso di danni riportati in seguito ad infortunio. Non solo all'azienda in appalto, ma anche al committente. E quindi, insomma, per chi come il senatore, presidente Ignazio La Russa, o come la presidente del Consiglio che sostiene il diritto all'astensione, e insomma, sembra proprio che siamo un popolo di astenuti, un paese di astenuti. Ma vediamo e speriamo che non sia proprio così.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante, sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà, siccome Calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante con un sapone che non scivola si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, lo fa svenire un po' di sangue ma poi è per la sedia elettrica.
Ebbene sì, intanto Luca ci scrive: Zoagli La Russa, dunque il committente in prima persona, pur non professionalmente competente, sarebbe responsabile al referendum approvato. No, non è che in automatico è il committente responsabile. Certo è che se oltre ai danni riconosciuti in seguito a un infortunio per una responsabilità specifica di un datore di lavoro appaltante, poi si può anche agire a referendum approvato nei confronti del committente chiedendo un'azione risarcitoria economica civilistica, perché quella penale è già possibile agirla, qualora sì, chiaramente rappresenti la possibilità di ravvedere delle responsabilità, quindi non c'è un automatismo. Chiaro è che il quesito, il quarto, introduce un tasto che è quello economico e quindi in qualche modo il committente si trova a svolgere un ruolo che va oltre a quello che svolge oggi, di verifica puramente, diciamo, formale della capacità professionale dell'impresa a cui si commissiona un'opera. E quindi è, come dire, un'azione che viene di riflesso, quindi un'ulteriore azione preventiva messa in campo anche, fin anche dal committente. Questa è la possibilità che possiamo introdurre nel sistema normativo e quindi agire con maggiore prevenzione. Ma intanto proseguiamo con la nostra puntata, perché noi abbiamo realizzato due interviste in occasione della puntata di questo giovedì 5 giugno e per affrontare e approfondire due temi e due questioni importanti. Nella prima intervista abbiamo chiesto a chi segue da tempo le politiche e gli effetti delle scelte politiche sul Servizio Sanitario Nazionale, se in quanto la nocività dei luoghi di lavoro sia anch'esso un effetto del declino che il nostro Servizio Sanitario Nazionale sta subendo da tempo, ormai da tantissimo tempo. E quindi l'abbiamo chiesto a chi si occupa da tempo di analizzare e verificare il Servizio Sanitario Nazionale, e lo abbiamo chiesto al presidente Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe. Quindi sentiamo che cosa ci ha lasciato.
Siamo in un contesto generale di crisi del sistema sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale. Questo declino, questo tracollo, trascina con sé anche la salute e la sicurezza, ma in qualche modo principalmente la salute, le condizioni di salute in ogni contesto, anche in quello lavorativo?
Assolutamente sì. Noi ci stiamo oggi accorgendo come cittadini, come lavoratori, che il Servizio Sanitario Nazionale, che io definisco sempre la più grande opera pubblica mai costruita in Italia, comincia a scricchiolare, perché da circa 15 anni è sottoposto a definanziamenti da parte di tutti i governi e a mancate riforme. Quindi oggi tutti i cittadini hanno grosse difficoltà quotidiane, dalle liste d'attesa ai pronto soccorso affollati, al fatto che non trovano un medico di famiglia, a chi soprattutto dal sud bisogna che si sposti dalla propria regione per ottenere cure di qualità. Ed è evidente che tutto questo ha una ripercussione da un lato sociale, ma dall'altro anche economica, per quello che è il coinvolgimento dei lavoratori, perché quello che la politica ha sempre ignorato in Italia è che lo stato di salute e di benessere di una popolazione ne condiziona anche la crescita economica, proprio per quello che diceva lei, perché quando una popolazione, soprattutto i lavoratori, non stanno in buona salute, è evidente che questo genera costi sanitari, genera costi sociali, pensiamo alla legge 104, pensiamo a tutte le varie indennità di cui si può usufruire, che ovviamente erodono risorse pubbliche. Quindi quando la salute viene meno, anche l'esigibilità del diritto, banalmente quello del lavoro, quello dello studio, sono compromessi, motivo per cui io ho sempre ritenuto che non a caso allora i padri costituenti usarono l'aggettivo fondamentale solo per il diritto alla tutela della salute, perché di fatto è che quel diritto che quando l'abbiamo ce l'abbiamo riusciamo a esigere tutti gli altri diritti. Quando siamo malati invece, penso al lavoro, facciamo anche fatica a esigere l'altro diritto importantissimo, è quello del lavoro.
Ecco, proseguiamo con l'intervista al dottor Nino Cartabellotta, cercando di approfondire anche la prevenzione, o meglio la mancata prevenzione, che impatto ha nel sistema, nel Servizio Sanitario Nazionale.
Andando un po' più nella profondità di quello che è la realtà del nostro paese che sta vivendo e del Servizio Sanitario Nazionale, in una situazione in cui abbiamo numerosi infortuni, nonché poi mortali, con un ritmo di 3 al giorno, ma le lesioni che i luoghi di lavoro, perché insicuri, perché nocivi, perché poi c'è uno svilupparsi anche di malattie professionali, risentono di una mancata prevenzione. Ecco, in questo senso c'è un parallelo, diciamo, sistemico con in qualche modo la disattenzione, il definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale?
Ma la risposta è sì, perché di fatto il controllo sui luoghi, diciamo, della sicurezza del lavoro rientra nei livelli essenziali di assistenza che ovviamente sono finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale. Io ricordo che il Piano Nazionale per la Prevenzione 2025 ha riconosciuto in quello che si chiama Piano Mirato di Prevenzione questo strumento che è in grado di organizzare in maniera sinergica l'assistenza, la vigilanza alle imprese per garantire ovviamente la trasparenza, l'equità, soprattutto l'uniformità di tutte le azioni pubbliche, ma anche una maggiore consapevolezza da parte di tutti i datori di lavoro di quelli che sono i rischi se non si rispettano le norme di sicurezza, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, i lavoratori, i loro rappresentanti, le associazioni, i sindacati, perché la cultura della sicurezza è qualcosa che non è solo controllo, fa parte di quello che è proprio il tessuto, diciamo, sociale del mondo del lavoro, che in alcune situazioni, come sappiamo bene, viene a mancare, e quando, diciamo, i processi, le procedure non vengono seguite, ogni tanto ci scappa il morto. Io perché dico ogni tanto? Perché nonostante il numero molto elevato, perché i rischi potenziali di quello che è un po' la situazione oggi del mondo del lavoro in Italia è tale che se ci dovessero essere, diciamo, particolari, chiamiamole, coincidenze astrali, il numero di decessi potrebbe essere molto molto più elevato. Noi invece ci allarmiamo sempre solo quando c'è un morto sul lavoro, dovremmo preoccuparci invece di mantenere tutti quelli che sono i livelli di sicurezza in tutti i contesti, che poi sono principalmente quello edilizio, quello dell'agricoltura e tutto quello che ci documenta l'INAIL con le sue statistiche annuali.
Ecco, faceva riferimento ai livelli, ai LEA, ai livelli essenziali di assistenza, e tra questi l'indicatore del denunce di infortunio, dei riconoscimenti di infortunio. È un qualcosa che determina e ha un peso specifico all'interno degli indicatori, diciamo, dell'efficienza e del servizio sanitario?
Sì, è uno degli indicatori core, si chiamano, del nuovo sistema di garanzie con cui il Ministero della Salute ogni anno, diciamo, assegna, ecco, mi faccio fare con una metafora scolastica, le pagelle, i voti alle regioni, cioè quelle che sono le varie aree di prevenzione, di assistenza distrettuale territoriale, di assistenza ospedaliera. Quello che è evidente è che questa tipologia di indicatore spesso è soggetto a quel fenomeno statistico che si chiama underreporting, cioè non siamo certi che tutte le denunce, tutti gli incidenti sul lavoro vengano realmente riportati, tanto che a volte ci sono un po' dei dati discrepanti tra quello che è il numero di controlli e quelle che sono le denunce, cioè è un dato che inevitabilmente risente anche di questa problematica della mancata segnalazione da parte del datore di lavoro e poi a cascata di tutte le autorità competenti, soprattutto, come sappiamo bene, quando queste situazioni riguardano personale, diciamo, che non è perfettamente in regola sui luoghi di lavoro, spesso extracomunitari, e che inevitabilmente fa vedere un numero di segnalazioni relativamente basso, magari attribuendo, diciamo, un voto elevato a quella regione, ma che magari c'è una base dell'iceberg che non vediamo per quei fenomeni che tristemente noti che appartengono purtroppo ad alcuni contesti lavorativi.
Intanto un altro ascoltatore, ritornando al dialogo che aveva in qualche modo sollecitato Luca sul quarto quesito referendario, aggiunge: più che altro, se la ditarella subappaltatrice fallisce dopo l'infortunio, c'è qualcuno su cui il lavoratore può rifarsi e il committente è spinto a scegliere delle ditte serie, se no paga gli infortuni. E sì, questo appunto è l'effetto deterrente che in qualche modo dovrebbe aggiungere maggiore prevenzione. Comunque, ascoltatori e ascoltatrici, se volete come sempre intervenire, potete fare come stanno facendo già alcuni ascoltatori al 331-6214013, scrivere. E stiamo dialogando sui quesiti, sul quarto quesito referendario, ma intanto stavamo ascoltando una intervista al dottor Nino Cartabellotta proprio su la relazione che il Servizio Sanitario Nazionale da tempo sta subendo un declino con la situazione in parallelo dei luoghi di lavoro e della salute nei luoghi di lavoro, quanto questo abbia una relazione e quali effetti nella mancata prevenzione, nel finanziamento, e soprattutto, appunto, proseguendo con l'intervista, provare a capire la medicina del lavoro, che ruolo sta giocando.
Ecco, io vengo proprio poco fa da una discussione con un direttore generale di una struttura importante milanese, ospedaliera, e all'interno di questa struttura esiste uno storico, diciamo, reparto di medicina del lavoro. E affrontando una problematica emergente rispetto ai rischi psicosociali, e le lunghe liste d'attesa di lavoratori e di cittadini che si rivolgono al servizio sanitario attraverso la medicina del lavoro e che purtroppo trovano risposte molto in là nel tempo rispetto alla diciamo, problematica che stanno vivendo nella immediata necessità di risolverla, o quantomeno di avere una certezza di una diagnosi. Ecco, questo è qualcosa che si produce qua in Lombardia e immagino con differente gradualità e gravità nel contesto del paese. Come si può intervenire in questo senso per cercare di ridurre il fenomeno e cercare di accorciare le distanze tra il servizio sanitario e le esigenze dei cittadini e dei lavoratori?
Ma il tema della medicina del lavoro, che ovviamente riguarda in maniera particolare tutte le malattie professionali, mi piace anche ricordare il numero che secondo l'INAIL, il dato definitivo del 23, sono quasi 28.000 praticamente malattie professionali riconosciute. È evidente che l'offerta di servizi di medicina del lavoro oggi risulta essere particolarmente carente come servizio pubblico. Teniamo conto che in questi anni, diciamo, il definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, la riorganizzazione dei servizi a cui sono state costrette molte regioni, ha sacrificato alcune, io le chiamo un po' sorelle povere dell'assistenza, i dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti di salute mentale, la medicina del lavoro, cioè purtroppo ho tutta una serie, diciamo, di aree che poi sono state, diciamo, in qualche maniera vicariate da altre o sostituite o comunque integrate, non riescono a svolgere più una offerta di servizi che è allineata con la domanda. Siccome le malattie professionali per vari motivi, diciamo, sono molto molto frequenti, oggi ne abbiamo di diverse rispetto al passato, però è chiaro che questo è un altro dei casi dove l'offerta di servizi sanitari non è adeguata rispetto a quello che è il bisogno di salute. Ecco, sottolineo bisogno perché spesso si confonde la domanda di salute, che può anche essere un fatto consumistico da parte del cittadino, con il reale bisogno, e quindi è questo bisogno che noi con la programmazione sanitaria e con l'offerta di servizi dobbiamo soddisfare.
Condizioni oggi di impoverimento anche dei lavoratori da un punto di vista reddituale che hanno in qualche modo ricadute sulla esigibilità del diritto di cura o appunto di accesso alle strutture preventive. È una fotografia che registrate anche voi dalla Fondazione Gimbe?
Ma assolutamente sì, lei tenga conto che nel 2023, a fronte di una spesa sanitaria totale, di oltre 176 miliardi, i cittadini ne hanno spesi quasi 41, che già è una cifra importante, ma questa cifra probabilmente sarebbe stata più elevata se alcuni fenomeni descritti dall'Istat non esistessero. Mi riferisco in particolare a famiglie che limitano le spese per la salute, a quelle che hanno una indisponibilità economica temporanea e soprattutto quelli che rinunciano a una o più prestazioni sanitarie, su cui l'Istat qualche giorno fa ha pubblicato anche i dati del 2024 che fanno vedere come rispetto al 23 siamo passati da circa 4 milioni e mezzo di persone che hanno rinunciato a prestazioni a quasi 6 milioni, diciamo, con un incremento che ha raggiunto, diciamo, quasi il 10% della popolazione. Quindi diciamo che un italiano su 10 nel 2024 ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, o per motivi legati a delle lunghe liste d'attesa, oppure perché non può permetterselo. Oggi probabilmente i due fenomeni si intrecciano, perché quello che succede nella pratica è che quando i tempi di attesa sono molto lunghi, ovviamente il cittadino prova a guardare alla sanità a pagamento, ecco, forse non è più corretto nemmeno chiamarla privata, quindi dove deve sborsare. Se poi i prezzi, diciamo, sono compatibili con le sue capacità di spesa, paga e si adegua; se invece non ci riesce, rinuncia, o comunque non completa un ciclo di diagnosi e valutazione. E quindi, diciamo, tutti questi fenomeni sono quelli che non fanno crescere la spesa a carico del cittadino, ma di fatto peggiorano lo stato di salute, perché le persone, quando poi non ce la fanno dal punto di vista economico, non si curano più. Tra l'altro, e questo credo che sia un altro dato preoccupante, prima dell'alimentazione, diciamo, le famiglie povere rinunciano praticamente a, cioè, se la rinuncia alle spese alimentari, diciamo, è l'ultima, quando, diciamo, si è poverissimi, la penultima è proprio la sanità. Quindi di fatto questo ci fa capire come la mancata tutela pubblica fa sì che le persone magari non vadano a comprarsi un vestito perché devono pagarsi una prestazione. Ecco perché molte politiche nel corso degli anni scorsi, a cura di tutti i governi, io le ho sempre criticate, cioè tutte queste politiche, diciamo, di distribuzione di sussidi individuali che partivano dagli 80 euro di Renzi, passavano per reddito di cittadinanza, quota 100, piuttosto che taglio del cuneo fiscale, sono tutte misure che sicuramente hanno portato qualche soldo in più in tasca alle persone, ma se dall'altra parte guardiamo che buona parte di questo denaro pubblico è stato sottratto alla sanità, oggi mi chiedo qual è il vantaggio di avere 30, 50, 70, 100 euro in più in busta paga, però poi dover andare a pagare una prestazione 300, 500 euro. Io preferirei, in uno Stato sociale che funziona, avere a disposizione una sanità che sia ovviamente rispondente ai miei bisogni.
Sometimes I look here while you're sleeping on the sofa, asking to myself why every man needs a woman, a new morning brings new things to discover, over and over. And when a door of only rain, just one thought complains my day, it's a grin on your mouth when you say my name. You make me feel so glad and proud, chase the cloud, you're my candle in the darkness, got no doubt. Woman, I mean say, woman, boy, creature blessed by the Lord, boy, woman, so sweetly, woman, boy. Se porto luce, porto ombre nell'ombra. Mi nascondo, non mostrerò i miei mostri fino in fondo, l'animo fragile, i miei se, se solo fossi me, per tutte quelle volte che ho sfiorato il bordo e non mi scordo e non mi sporgo se profondo, ci vedo bene al buio se tu spegni il mondo e conto i passi per venire fino a te. La luce, il sole sorge, yes, woman, a me say, woman, boy, creature blessed by the Lord, boy, woman, so sweetly, woman, boy, woman, a me say,
eh sì, un altro ascoltatore ci scrive, ma in caso il numero, il referendum numero 4, in caso di infortunio e sparizione, tra virgolette, della ditta appaltante, ci si potrà rivalere sul committente. È vero, ma se il committente ha fatto le cose in modo corretto. L'errore è quindi, la colpa è giustamente del lavoratore. Ed è per questo che bisogna fare le pratiche in regola ed esigere il rispetto delle normative di sicurezza. Quindi niente nero. Ma sì, niente nero, sicuramente la legalità fondamentale, importante alla base dei rapporti di lavoro, però molto spesso le condizioni per i quali accadono gli infortuni non vanno nella, come dire, riconduzione della responsabilità individuale del singolo lavoratore, perché per esempio una caduta dall'alto presuppone dei dispositivi di protezione individuale e collettivi e bisogna che qualcuno le predisponga, li pensi, li adotti, li indossi certamente, però gli occhi che devono osservare che anche il lavoratore non ottemperi a quelle che sono le prescrizioni, le indicazioni di prevenzione sono necessarie. Quindi la mancata vigilanza è qualcosa che va in qualche modo responsabilizzato e viene anche ricondotto a una responsabilità specifica, a volte anche penale. Ma ecco, noi torniamo all'altra parte dell'intervista con il dottor Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, perché abbiamo chiesto a lui, proseguendo nel dialogo, nell'intervista, qual è la situazione, qual è il confronto con gli altri paesi dell'Unione Europea.
Nel contesto europeo come siamo classificati, diciamo?
Ma se noi guardiamo la spesa sanitaria pubblica pro capite, stiamo sostanzialmente rispetto alla media europea circa 700 euro in meno a persona, che significano una quarantina di miliardi l'anno, e soprattutto guardando, diciamo, i paesi che stanno dietro di noi, ci sono soltanto i paesi dell'Europa dell'Est, il Portogallo e la Grecia, quindi possiamo dire che oggi come spesa pubblica in Italia siamo i primi tra i paesi poveri dell'Europa, quindi è evidente che tutta una serie di criticità che coinvolgono il personale, le tecnologie, le innovazioni che non riusciamo a garantirle in maniera equa, hanno sicuramente un denominatore comune che è quello di un sottofinanziamento molto lontano da paesi come Francia e Germania, ma anche da paesi che non stanno, diciamo, in un grande, diciamo, organismo come quello del G7, ma che di fatto spendono molto più di noi. Penso solo ai paesi scandinavi, che hanno ovviamente dedicato alla sanità almeno il 9, se non il 10% della spesa sanitaria sul PIL.
Dal suo punto di vista, qual è la via d'uscita praticabile o quali, se sono diverse?
Ma io credo che innanzitutto la politica, non intesa come il governo in carica, ma la politica nel senso più ampio del termine, debba avere una visione, perché deve un po' decidere qual è il servizio sanitario nazionale che noi vogliamo lasciare in eredità alle future generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché se quello che è stato istituito nel 78, ovviamente adeguatamente ammodernato, però basato su quei principi cardine che allora Tina Anselmi volle, diciamo, inserire nel testo, l'universalismo, l'equità, l'uguaglianza, io credo che ci voglia un'accoppiata di riforme e risorse, quindi un rilancio progressivo del finanziamento pubblico accompagnato da riforme coraggiose che ammodernino quel servizio sanitario. Se invece si vuole andare in un'altra direzione, ecco, o possiamo anche dire chiaramente una parziale privatizzazione, io dico sempre è meglio governarla politicamente piuttosto che subirla in maniera strisciante, perché subendola in maniera strisciante noi rischiamo di colpire, ovviamente di far pagare le conseguenze alle fasce socio-economiche più fragili della popolazione e del paese. Perché inevitabilmente, diciamo, ufficialmente noi siamo sempre in un servizio pubblico, ma con un 24% di spesa a carico dei cittadini è ovvio che siamo già in un sistema misto senza che nessun governo ce l'abbia mai raccontato. Ecco, questo è il tema sociale di cui oggi bisogna preoccuparsi, perché molte famiglie, molti cittadini italiani credono, anzi la maggior parte credono ancora in questo grande paracadute sociale ed economico che è il Servizio Sanitario Nazionale. Se nel frattempo si sgretola, improvvisamente ci si trova scoperti dal punto di vista sanitario, ma anche con grosse difficoltà economiche che poi inevitabilmente avranno conseguenze anche su quello che è lo stato di salute, non del singolo ma dell'intera popolazione. Ecco, i grandi risultati che abbiamo raggiunto nel corso degli ultimi 40 anni rischiano ovviamente di farci tornare indietro anche nelle classifiche non solo del finanziamento ma anche degli indicatori di buona salute che il nostro paese, grazie al Servizio Sanitario Nazionale, è riuscito a ottenere.
Ecco, con Training, il brano che stava andando poco fa di Petrucciani, ci spostiamo su un altro argomento. Intanto prima concludo un messaggio, la lettura di un messaggio dell'ascoltatore che ci ha scritto precedentemente. Lui dice, cioè, se non rispetti le regole non lavori in casa mia. Giustamente sì, questo è un atteggiamento che può in qualche modo evitare che si producano, si portino rischi in contesti lavorativi, ma mi viene anche da dire che però alla base delle correzioni, dei comportamenti non corretti, non rispettosi delle regole, delle procedure, eccetera, alla base c'è un elemento che è la formazione, l'informazione, la formazione, l'addestramento, cioè qualcosa che ha a che fare molto con la prevenzione e quindi l'analisi dei rischi. E quindi, appunto, di formazione, proprio perché è stato recentemente pubblicato il nuovo accordo Stato-Regioni in Gazzetta Ufficiale, quindi è diventato ormai efficace e applicabile, anche se come sempre ha un tempo di applicazione e di adeguamento che è molto prolungato nell'arco dei 12 mesi, però è già una normativa che deve essere praticata. E di questo abbiamo voluto parlare con Sebastiano Calleri della CGIL Nazionale, perché ci eravamo poi lasciati in ultima occasione in uscita di sicurezza con un suo intervento, proprio ripromettendoci di affrontare il tema quando sarebbe stato poi pubblicato in Gazzetta. Quindi ascoltiamo l'approfondimento con Sebastiano Calleri.
Grazie dell'invito. Io vorrei dire intanto che ovviamente queste sono prime riflessioni su un testo che comunque consta di 136 pagine, quindi andrà poi sviluppato in maniera più compiuta e definita anche rispetto a, diciamo, a piccoli cambiamenti anche che dovessero essere intervenuti e che vanno approfonditi nello specifico. Però si possono trarre delle linee guida interpretative in generale. La prima, sicuramente tutti quanti ricordiamo che la nostra più grande richiesta, fatta con più forza al tavolo, che ha affrontato, insomma, quanto prevedeva la legge del 2021, cioè l'accorpamento e la rivisitazione degli accordi previgenti Stato-Regioni sulla formazione, e che abbiamo sostenuto con forza durante tutto l'iter e anche nella lunga fase che è seguita dopo, quella della formazione non dopo i 60 giorni dall'assunzione o dalla messa o dalla adibizione alla mansione, più precisamente, ma immediata al contestuale all'assunzione. Ecco, questo mi sento di dirlo, è la prima cosa e la più importante che abbiamo portato a casa, perché questa cosa l'abbiamo chiesta noi in primis. Fortunatamente l'accordo Stato-Regioni abolisce quel combinato disposto di norme che rendevano possibile la formazione fino al 60° giorno dopo l'adibizione alla mansione o l'assunzione del lavoratore e della lavoratrice, dicendo stabilendo il ritorno della funzionalità piena dell'articolo 37 del decreto legislativo 81. Questo lo voglio dire perché è sicuramente un risultato positivo, che si deve assolutamente alla nostra azione come sindacati e la nostra, diciamo, anche forza di mobilitazione su questo. Ricordo che l'abbiamo scritta in tutte le piattaforme, in tutte le nostre assemblee nazionali degli RLS, l'abbiamo detto, ripetuto, insomma, una cosa che ci ha qualificato in questo percorso. Dispiace invece dire, di converso, che è stato molto portato in avanti la modalità di erogazione della formazione in e-learning. Questa era un'altra delle nostre forti richieste al tavolo, che purtroppo ha riscontrato, invece un esito negativo, perché ovviamente questa cosa qui tocca i costi della formazione stessa, e purtroppo devo dire che è vero, che il governo ha fatto un po' un'operazione che ha voluto tenere insieme due cose che non stanno, è vero, sì, dal primo giorno di lavoro la formazione, ma se la formazione base si fa in e-learning ci sono grossi problemi, lo sappiamo tutti, e anche gli accessi ispettivi dell'INL parlano chiaro, i dati delle ASL parlano chiaro sul fatto che la formazione è una mancanza di formazione o l'insufficiente formazione e addestramento sono una delle cause più frequenti di sanzioni delle aziende ispezionate. L'altra cosa che invece volevo accennare è la questione degli organismi paritetici come soggetto formatore. Allora, qui diciamo c'è un elemento di avanzamento, cioè aver stabilito che gli organismi paritetici possono fare la loro funzione rispetto all'erogazione della formazione solo se iscritti nel famoso repertorio degli organismi paritetici presso il Ministero. Allora, diciamo, dentro questa notizia ce ne sono un po' due. Una è che questo è sicuramente un elemento positivo di avanzamento rispetto anche a quello che abbiamo provato a fare proponendo e portando avanti quel repertorio, cioè scremare dagli enti dagli organismi paritetici fasulli, dalla falsa formazione, eccetera. Però sappiamo purtroppo che anche lì c'è ancora un punto d'attenzione, perché gli organismi paritetici iscritti al repertorio non sono tutti DOC. È vero che il Ministero sta facendo un'operazione ulteriore di pulizia di alcune posizioni francamente imbarazzanti, ma diciamo il registro non funziona più da regime e non con le garanzie che avremmo avuto noi. E su questo diciamo c'è da fare una discussione più ampia che adesso sarebbe complicato fare. L'altra cosa che è cambiata è questa questione dell'accreditamento regionale dei soggetti formatori. Allora, questo è stato diciamo uno degli elementi cardine della discussione che abbiamo affrontato sull'accordo Stato-Regioni, che diciamo è terminata con questa diciamo previsione della possibilità di un ente formatore di fare formazione sul sistema di sicurezza, anche se è semplicemente accreditato al sistema regionale di accreditamento per la formazione. Purtroppo il sistema, l'abbiamo detto più volte, ma devo dire in realtà questa cosa l'hanno detta anche le imprese, diciamo, e anche i componenti del tavolo di tipo istituzionale, l'accreditamento regionale non è garanzia che la formazione venga fatta bene, ma in molte regioni è una garanzia del fatto che diciamo le aule siano a norma, diciamo indicazioni tecniche, più che è vero che rimangono le garanzie rispetto ai docenti che sono quelle fissate nell'accordo Stato-Regioni, ed è anche vero che nell'accordo Stato-Regioni c'è qualche elemento del nuovo del 2025, c'è qualche elemento di diciamo di miglioramento per quanto riguarda la verifica dei contenuti appresi da parte dei discenti, però diciamo questa cosa dell'accreditamento è una cosa che non diciamo accondiscende alla richiesta che avevamo fatto noi, cioè di avere un sistema di formativo che fosse coerente e unico sul territorio nazionale e che rispondesse ad alcune caratteristiche di qualità e di efficienza. Ovviamente su questo vedremo poi come andrà avanti la storia anche rispetto a quello che succederà rispetto appunto alle autorizzazioni e all'adeguamento dei sistemi regionali, però sicuramente il tema c'è.
Ecco, uno degli altri aspetti che emergono dalla prima lettura, chiaramente come dicevi, dell'articolato pubblicato in Gazzetta del nuovo accordo, è la formazione in capo al datore di lavoro, che nei precedenti accordi non era prevista. Questo appunto è qualcosa.
Cioè, intende la formazione per i datori di lavoro o quando i datori di lavoro fanno direttamente loro la formazione?
No, intanto sulla qualifica del datore di lavoro e sul ruolo dei datori di lavoro oggi è prevista un obbligo formativo e poi la possibilità, sì, come dicevi, che anche loro possano espletare in qualche modo la formazione direttamente ai lavoratori propri dipendenti.
Ok, allora questa la seconda cosa è una richiesta ovviamente, devo dire, addirittura fin dal primo accordo Stato-Regioni, ormai risalente, se non vado errato, al lontano 2006, che è diciamo rimasta una delle loro diciamo richieste più forti, con la motivazione che in molti contesti di piccole e piccolissime imprese sono comunque, è importante per loro che diciamo direttamente il datore di lavoro possa fare senza ricorrere a sistemi costosi o farraginosi la formazione dei propri lavoratori. Noi abbiamo sempre detto loro che però questa possibilità che poteva essere contemplata però doveva rispondere a una qualificazione in qualche modo del datore di lavoro stesso, perché qui non si tratta solo di pratica lavorativa, del know-how, di come fare le cose, ma qui stiamo parlando invece di un'azione anche di prevenzione del datore di lavoro, di valutazione del rischio, che è diciamo, diversa da quella diciamo, caratteristica del datore di lavoro per quanto riguarda il potere organizzativo o altro. C'è stata diciamo, un avanzamento, una modifica su questo. Vedremo gli effetti, perché sicuramente non possiamo giudicare adesso diciamo, gli effetti se prima non vediamo qualche caso e qualche esperienza concreta in merito. Invece, per quanto riguarda il datore di lavoro e la sua formazione, qui diciamo, il governo è stato poco coraggioso, nel senso che ha pensato di fare diciamo, un'operazione di sconto rispetto a un percorso formativo che dovrebbe essere diciamo, molto più elaborato e molto più approfondito, perché questa peraltro è la funzione del datore di lavoro, lo sappiamo che è una cosa molto importante per quanto riguarda la prevenzione ancora più importante. Sinceramente il numero delle ore e i contenuti minimi che sono definiti nell'accordo a nostro avviso sono sicuramente insufficienti ad assicurare quello che è sicuramente una conoscenza approfondita e una possibilità di agire in maniera positiva nella prevenzione aziendale. Dopodiché è chiaro che anche questa è stata una prerogativa che le aziende diciamo, hanno cercato di far togliere, nonostante nella riforma del 2021 fosse uno dei punti di forza, e peraltro noi lo chiedevamo da moltissimi anni, è stato sempre una cosa per noi abbastanza inaccettabile che in Italia si potesse fare il datore di lavoro anche anche in posti di lavoro, in aziende a grande rischio e comunque a rischio abbastanza elevato, non avendo fatto neanche mezz'ora di formazione. Insomma, questo secondo noi è stato sempre insomma una questione dibattuta. Vedremo anche questo, anche in questo caso la modalità di erogazione prevista dalla tabella dell'accordo Stato-Regioni è esplicita, insomma il datore di lavoro fa difficoltà a cedere ancora all'idea che debba essere formato e che debba essere responsabilizzato anche rispetto a quello che sa su come si fa la prevenzione dentro l'azienda.
Ecco, l'altro aspetto in qualche modo interessante è da valutare e da sottolineare è la funzione del ruolo di rappresentanza nel sistema di prevenzione delle aziende. Quindi in questo contesto, rispetto al precedente accordo, gli RLS, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, in qualche modo coerentemente, come dicevi all'inizio, questa spinta in questo nuovo accordo verso l'e-learning sembra in questo nuovo appunto ultimo accordo Stato-Regioni abbracciare anche loro tra i fruitori di quella modalità.
Purtroppo sì, a quanto sono d'accordo con la tua interpretazione, a quanto mi sembra e mi consta sì, però guarda, qui c'è da dire una cosa anche forse impopolare per qualche nostro ascoltatore però che ci deve far pensare anche a quello che significa fare formazione in questi contesti e formazione per i nostri rappresentanti e per i nostri delegati. È chiaro che la formazione obbligatoria che fa l'azienda è assolutamente imprescindibile e va fatta, ma in realtà oltre alle nozioni fornite dall'azienda, che ovviamente si limita a quello che è il perimetro minimale previsto dalla legislazione rispetto alla formazione in salute e sicurezza per queste importantissime figure, c'è moltissima altra formazione che invece noi facciamo come CGL, come categorie, che è una formazione politica, sindacale, a volte anche tecnica rispetto a determinati settori di intervento, di rappresentanza, che a volte è molto più approfondita, molto migliore, molto più utile rispetto a quella che fanno le aziende. Questo lo dico perché è facilmente riscontrabile da chiunque svolga questo ruolo e che quotidianamente poi si trova a chiedere diciamo, rispetto a fabbisogni formativi che non sono semplicemente normativi, ma sono sull'esercizio del ruolo, sulla relazione con le persone, sulle dinamiche anche diciamo, di rappresentanza, anche di rivendicatività rispetto alla sicurezza dentro i posti di lavoro, sono aspetti importantissimi che vanno sviluppati. Quindi è chiaro che l'accordo era stato regione rispetto a queste figure non ci investe più di tanto, ma questo lo fanno anche le aziende che poi non fanno esercitare né con le agibilità né con le possibilità di svolgerlo appieno il ruolo all'RLS, quindi questa è una sfida che per noi comunque continua ogni giorno, e colmare il gap informativo, formativo, diciamo politica e sindacale che possa essere la nostra rappresentanza degli RLS è un compito assolutamente nostro e che ci dobbiamo assumere e sviluppare.
Nel nuovo accordo c'è anche una riduzione delle ore previste per la figura del dirigente in azienda.
Questo è veramente inspiegabile, cioè è come se l'aver dovuto mettere una previsione oraria al datore di lavoro ha implicato in qualche modo
un riequilibrio,
renderlo accettabile attraverso un abbassamento dell'orario al dirigente. Vabbè, sono cose, diciamo, come dire, meglio sorvolare, stendiamo un velo pietoso, perché ovviamente sono, diciamo, giochi di equilibrio in trattativa che si possono verificare, che tutti quanti conosciamo.
Quali sono i prossimi appuntamenti rispetto a incontri col governo o rispetto a, chiaramente, oltre all'8-9 di giugno che ci riguarda tutti?
Ovviamente lì dobbiamo andare solo tutti in massa a votare i nostri 5 sì, e in particolare con la motivazione del quarto quesito, quello degli appalti della responsabilità solidale, del quale abbiamo parlato diverse volte, ma ripeto, in questo momento è in gioco un equilibrio essenziale per quelli vecchi di mentalità e di età come me, e nel riequilibrio dei rapporti di forza fra capitale e lavoro. Guardate, non sto dicendo una cosa enorme, ma è proprio così. Perché, diciamo, essere più liberi e autodeterminarsi nel posto di lavoro è una delle cose più importanti dell'assumere una propria coscienza. I prossimi appuntamenti che aspettiamo con molto interesse sono una convocazione da parte del governo per parlare dei famosi 650 milioni da spendere sulla prevenzione, diciamo, attraverso i fondi INAIL, attraverso una concertazione, così ha detto il nostro Presidente del Consiglio nell'ultimo incontro che abbiamo avuto, quindi vedremo se c'è concretezza di azione diciamo rispetto a questo, ed è la cosa sicuramente più importante che aspettiamo nei prossimi mesi. Nel frattempo noi, diciamo, come struttura nazionale stiamo facendo un lavoro insieme alle categorie e insieme ai territori, il quale molti di voi, anche Stefano, il nostro Stefano, è coinvolto, perché ci porterà ad ottobre all'Assemblea Nazionale RLS, RLST, RSU, RSA, in cui parleremo anche dell'app della CGL che abbiamo sviluppato come CGL, per gli RLS, per rinforzare il loro ruolo e le loro cognizioni in materia, e anche alle proposte che faremo in quell'assemblea rispetto agli appalti, alla contrattazione di sito e alla rappresentanza nelle aziende multilateralizzate. Quindi abbiamo un bel po' di lavoro da fare, speriamo di goderci una vittoria il giorno 9 giugno. Ma se così non fosse, comunque noi saremo, come ogni giorno, al lavoro il giorno dopo per incrementare e diffondere i diritti dei lavoratori, lavoratrici e RLS.
Grazie Sebastiano, alla prossima.
Niente, un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
E anche questo giovedì siamo praticamente giunti al termine di questa puntata di Uscita di Sicurezza. Prima della chiusura però io vi ricordo, oltre all'8 e 9 giugno, di andare a votare tutti e tutti i nostri 5 referendum che ci riguardano tutti, ma soprattutto l'8 di giugno, in occasione della festa che inizierà già venerdì, la festa di Radio Popolare, ci saremo anche noi come Uscita di Sicurezza l'8 di giugno, domenica alle 11:15, fermiamo la strage sul lavoro. Come? Ne parleremo poi con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, e Maruska Ambrosini, che è la mamma di Mirko Sic Serpelloni, operaio giovanissimo morto sul lavoro nel 2023. Questi sono gli appuntamenti chiaramente che ci riguardano più nell'immediato. Noi, come uscita di sicurezza, continueremo fino alla chiusura del palinsesto della radio a avere attività e a osservare quello che accade nei luoghi di lavoro tutti i giovedì sera, sempre dalle 20.30 alle 21.30. Le puntate le potete riascoltare, per chi non riesce ad ascoltare in diretta, tramite i podcast pubblicati sul sito di Radio Popolare. E quindi io, come tutte le sere, un caro saluto da Stefano Ruberto. Alla prossima!
Scuola in ospedali passa ambulanza ci chiede su male. Yeah.